La prima questione di oggi è una comunicazione di servizio e abbiamo, anzi, avuto conferma che quello che vi dicevo la prima lezione si realizza, cioè martedì prossimo facciamo normalmente lezione, ma non faccio lezione io, cioè ospitiamo un seminario interreligioso di cui ho avuto ieri la locandina e quindi dopo ve la mando in posta elettronica usando i vostri indirizzi che mi avete gentilmente mandato. E, insomma, verrà illustrato ampiamente la questione martedì dagli organizzatori, e fa parte di un progetto europeo e che riguarda l'integrazione dei giovani migranti, ma che si articola in tante iniziative diverse. Quella che hanno chiesto a noi di ospitare per avere l'aula prima in un orario insomma buono e in un corso di laurea che può arricchirsi di questo contributo, sarà un dibattito di carattere generale che vede, oltre a varie altre persone, ma la presenza essenzialmente di Riccardo Di Segni, che è il rabbino capo della comunità ebraica di Roma, di Suor Elsa Antoniazzi, ufficio ecumenismo e dialogo della diocesi Bologna, quindi per la Chiesa Cattolica, Svamini Amasananda Ghiri, vicepresidente dell'Unione Induista Italiana, e Yaya Pallavicini, presidente della comunità religiosa islamica italiana. Quindi effettivamente un dialogo interreligioso. E poi ci sono altre iniziative che coinvolgono anche altri corsi di laurea in altri orari che sono pure annunciati qua. Dopo ve lo mando. Comunque noi non dobbiamo fare altro che esserci martedì prossimo nel nostro solito orario di lezione, ma abbiamo questi ospiti che ci insomma parleranno di cose che penso per noi siano interessanti. Insomma, Ernesto De Martino è andato in cattedra come storico delle religioni, io non ne parlo, non è una cosa che nell'economia del corso di quest'anno è particolarmente trattata, quindi diciamo avere un contributo che non parlerà ovviamente di De Martino, ma insomma sul dialogo interreligioso penso che ci sta dal nostro punto di vista molto bene. E quello che volevo fare oggi è parlare un po' della, so se riusciamo a esaurirlo nella mattinata, ma comunque di quello che è un po' il cuore della trattazione che la Signorelli fa sulla proposta teorica di De Martino per lavorare intorno al riconoscimento, all'identificazione di una teoria antropologica di Ernesto De Martino. La volta scorsa ricordate che c'è stata un po' una carrellata, diciamo, sulle nozioni, sui punti di vista, sugli interlocutori teorici, soprattutto di carattere filosofico, riconoscibili nell'opera di De Martino. E vabbè, mi ero appuntato tutti i punti su cui più o meno si era detto la volta scorsa, ma penso che non sia neanche necessario ricordarli. Il tema che isola fra tutte le cose, appunto, che si possono dire per identificare una teoria antropologica di Ernesto De Martino, che la Signorelli isola per dare particolarmente rilievo, è la nozione di presenza. Presenza, crisi della presenza e risoluzione della crisi, quindi riscatto, reintegrazione della presenza, sono un po' l'asse centrale di tutto il lavoro interpretativo di De Martino, che si avvia sicuramente anche con naturalismo, storicismo e etnologia, ma che si dispiega già a partire dal Mondo Magico, 1948 pubblicazione, e poi va avanti lungo tutta la sua, tutto il suo lavoro. È la chiave interpretativa più o meno esplicitamente trattata, in alcune opere più esplicitamente, in altre fa da sfondo, buongiorno, da sfondo, ma che è comunque fortemente presente, sia al suo lavoro etnografico nel meridione d'Italia, e quindi le tre monografie che ne vengono fuori, e i vari saggi e articoli, alcuni dei quali vedremo subito dopo aver esaurito poi la trattazione della Signorelli, e sia la ripresa in termini più teorici con il progetto della fine del mondo. E questo capitolo, insomma, consistente e centrale del libro di Signorelli, si articola essenzialmente in tre blocchi di argomentazione. Cos'è la presenza? Cos'è la crisi? E come si attua l'uscita dalla crisi? Se naturalmente l'uscita dalla crisi si dà. E per presenza, sì, il concetto di presenza è un concetto che caratterizza molto Ernesto De Martino e la sua proposta. Viene, come si era già accennato, era già in uso come terminologia, e viene essenzialmente da quel lavoro di nel lavoro di De Martino, quell'operazione di triturazione a cui faceva, come la chiamava Pietro Angelini, di nozioni altrui, nella fattispecie il Dasein di Heidegger, abbiamo detto che si scrive Dasein, tutto attaccato in quanto sostantivato, che è appunto presenza, esserci, come è tradotto normalmente nel lessico intellettuale e nel lessico, nel gergo, in un certo senso filosofico, e che poi De Martino riprende, e che dopo la così forte sottolineatura da parte di De Martino è entrato ormai definitivamente nell'uso. L'esserci, dove appunto la grande cosa che si sottolinea è sempre il C finale, e appunto nel libro è sempre in corsivo, nei vostri compiti questa cosa viene ripresa, quindi voi farete altrettanto sicuramente, cioè si sottolinea il C, si fa un trattino col C, eccetera. E quello che qualifica l'esserci è il C, cioè quello che marca una consapevolezza di essere al mondo, una consapevolezza che è al contempo teorica e pratica, cioè un sapere di esserci e la conseguenza immediata del fare che concretizza questo esserci, quello che De Martino chiama ethos del trascendimento. Cioè ethos, costume, norma di vita, comportamento pratico dell'uomo e della società. Questo c'è scritto, se uno va a vedere sul vocabolario Treccani, per ethos. In De Martino assume proprio il senso del dovere. La differenza rispetto al Dasein di Heidegger è proprio in questo dovere, in questa spinta che associa all'aspetto della pura e semplice consapevolezza quello del fare. Per cui dal sapere di esserci scaturisce per De Martino primordialmente, come caratteristica fondante dell'umanità in quanto umana, la spinta al fare, al produrre cultura, al produrre innanzitutto quelle condizioni che lui chiama di domesticità utilizzabile, cioè di addomesticamento del mondo circostante e creazione delle condizioni per cui la comunità sopravviva e si riproduca. Il Dasein di Heidegger è sostanzialmente una possibilità dell'essere, cioè è una condizione che non implica immediatamente un aspetto pratico e attivo nel mondo. Anzi, diciamo che il massimo di consapevolezza che corrisponde al Dasein heideggeriano è il sapere che si è stati buttati nel mondo e che l'esito finale è la morte. Quindi, diciamo, non c'è un grande spazio a tutto quello che De Martino ci mette di costruzione rispetto appunto all'importanza della costruzione della cultura, al fare umanità, antropopoiesi, dice Francesco Remotti. Il dover essere è sul lato dell'ethos del trascendimento e della concezione dell'esserci di De Martino, la possibilità dell'essere sul lato heideggeriano. Per Heidegger si parla di mondità, condizione, ci sono, ci troviamo qui. Per De Martino si parla di mondanizzazione, cioè proprio rendere il mondo mondo. Senza di noi il mondo non c'è, e se noi non facciamo il mondo noi non siamo. Ricordate che abbiamo accennato al fatto che De Martino è totalmente disinteressato al concetto di natura in sé, non lo ritiene rilevante da un punto di vista né conoscitivo né pratico. La natura è interessante perché è culturalizzata, è condizionata culturalmente. Financo quella più dura da digerire, come la morte, ad essa si reagisce, e ne abbiamo parlato la volta scorsa. Mondanizzazione dunque, cioè intervento attivo dell'umanità nel mondo. C'è una frase che la Signorelli riporta, mi sembra presa dalla Fine del Mondo, no, sta in Scritti filosofici, che è un'antologia sempre di materiali con termini, in termini di riflessioni di De Martino, ma non è La Fine del Mondo, in cui lui esplicitamente dice, ed è interessante anche da un punto di vista, diciamo, di piccolo catalogo delle nozioni messe in campo, e Signorelli le commenta subito dopo, dice De Martino: la presenza va intesa nel senso di Dasein. Dasein, sempre il termine di Heidegger, la presenza va intesa nel senso di Dasein e precisamente come, virgolette, presentificazione emergente, virgola, di nuovo virgolette, ethos del trascendimento, energia oltrepassante la situazione, intenzionalità in atto, esserci nel mondo. Tutte queste messe tra virgolette, tra apici. Operatività secondo forme di coerenza culturale, apertura all'intersoggettivo e al relazionale, movimento per entro un orizzonte di origine e destino, partecipazione progettante alla società in sviluppo e alla storia in cammino di un'epoca. E dice la Signorelli, è interessante questa frase di De Martino perché schiera di fila 4 o 5 espressioni mettendole tra apici, e sono concetti che riprende dalla terminologia esistenzialista. Heidegger, Jaspers, eccetera, e tutte le cose che dice dopo, che sono in qualche modo di matrice storicista, che cioè insistono sulla storia, sulla presenza dell'uomo nella storia e sulla dimensione intersoggettiva di questo operare umano nel mondo e nella storia per fare il mondo mondo. Quindi in una sola frase, come appunto dice la Signorelli nell'immediato, nel commento che segue immediatamente questo di De Martino, c'è come un'elencazione di aspetti di tutte le cose che si ritrovano importanti per lui nella nozione di presenza, sia dal punto di vista di quello che gli viene dall'esterno, il lavoro di triturazione che dice Angelini, e sia di quello che ci mette di suo, fondendo i due aspetti in una formazione originale. È una un'opera di sintesi in cui alcune cose che anche dicevamo la volta scorsa sulla coscienza storica, sul significato umano degli accadimenti, la nozione di presenza fa un po' da precipitato di tutte queste nozioni demartiniane. Subito dopo la Signorelli cita anche un'altra definizione attuale di Giovanni Pizza, che abbiamo già citato precedentemente, che dice una nozione più descrittiva e quindi più maneggevole rispetto alla definizione che abbiamo appena letto di De Martino, molto più rigorosamente filosofica. Come chiosa pizza, parla Signorelli, in una definizione più descrittiva e perciò stesso più maneggevole, la presenza è, qui parla Pizza, fondamentalmente la capacità di riunire nell'attualità della coscienza tutte le memorie e le esperienze necessarie per rispondere in modo adeguato a una determinata situazione storica, inserendosi attivamente in essa mediante l'iniziativa personale e andando oltre di essa mediante l'azione. La capacità di unire nell'attualità della coscienza tutte le memorie e le esperienze necessarie, ciò che mi viene dalla tradizione, dall'essere io parte di una comunità che ha ricevuto da chi ci ha preceduto tutto ciò che è stato fatto prima, tutto ciò che si è imparato a fare, tutto ciò che si è pensato sul fare e su come orientare l'azione. Esserci, essere cosciente, starci consapevolmente vuol dire innanzitutto avere consapevolezza, dunque memoria, di tutto ciò che c'era da prima. Il mondo non nasce con me, io non nasco, io sì nasco col mondo, ma in realtà nasco in un contesto. Dunque il primo ingrediente del concetto di presenza è che ho consapevolezza del contesto in cui mi trovo da un punto di vista di ciò che mi viene dal passato e dal resto della comunità che mi circonda, le esperienze necessarie per rispondere in modo adeguato a una determinata situazione storica. Dunque, ho a che fare con un problema, mi valgo di ciò che ho, che il resto della mia comunità mi ha insegnato, mi trasmette, ce l'ho presente in quel momento e posso intervenire attivamente sulla situazione andando oltre essa mediante l'azione. Andare oltre essa è l'ethos del trascendimento, andare oltre la datità della situazione, secondo altre espressioni che usa De Martino. Dunque, sì?
La situazione in termini proprio pratici.
Qualunque. Devo affrontare degli esami, devo costruire una famiglia, devo trovarmi un lavoro, devo fronteggiare un'aggressione bellica da parte di un'altra nazione, dal minimo individuale al massimo che riguarda una intera società, qualsiasi situazione concerne una presenza e dunque la capacità attiva di chi si trova a fronteggiare quella situazione di intervenire attivamente e pertinentemente in quella situazione. Poi non è detto che funzioni e vada bene, può anche esserci uno scacco, un insuccesso, eccetera, per mille motivi diversi. Ho sbagliato a raccogliere le memorie di ciò che mi veniva dal passato e dalla comunità che mi circonda, oppure non ho sbagliato ma non è stato sufficiente. Insomma, non è detto che le cose funzionino, ma comunque sia l'atteggiamento di avere una intenzione modificatrice rispetto alla situazione con la quale ho a che fare, che ripeto può essere di qualunque tipo e di qualunque livello, dal teorico al pratico, dal personale al collettivo, dal riguardante scale molto vaste di collettività a scale piccole di collettività, l'atteggiamento, la capacità di intervenire attivamente in questo segna una presenza che c'è, sa di esserci e prova a fare quel che può per andare oltre la datità della situazione. Questo andare oltre naturalmente è un modello di funzionamento generale, non abbiamo sempre bisogno di andare oltre, non è che è una lotta eroica che si svolge 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, da quando nasciamo a quando moriamo. C'è al contrario, lo abbiamo già accennato e ci ritorneremo ampiamente, uno sfondo di abitudini agevoli, a proposito delle quali De Martino parla di securitas, ci torniamo anche dopo, che è viceversa il modo normale di vivere quotidianamente dei singoli e delle comunità. Non ho bisogno tutti i giorni di imparare come devo fare la spesa, non ho bisogno tutti i giorni di imparare come andare all'università e come relazionarmi con i miei genitori o con i miei figli, eccetera. È un addestramento che nel corso della mia vita, e grazie a quello che mi trovo intorno e trovo come mondo dato al momento in cui io nel mondo mi trovo ad essere, funziona, lo acquisisco, lo hanno fatto altri per me andando oltre datità passate e io me lo trovo bello e fatto. Finché funziona va bene, non ho bisogno d'altro. Il punto è che spesso e qualche volta volentieri, qualche volta non volentieri, non basta questo, o perché non funziona più questo sfondo ricevuto, o perché c'è bisogno di affrontare compiti nuovi, allora lì anche io, anche il mio gruppo, anche il mio piccolo, grande, medio gruppo abbiamo bisogno di fare una nuova operazione che ci fa andare oltre la datità e la situazione che ho davanti nei suoi termini noti. Può essere un problema da risolvere. L'atteggiamento di affrontare questo problema e risolverlo è un modo per cui la presenza funziona. È il modo normale, ben inteso, è quello che appunto nella maggioranza dei casi e per la maggior parte della propria vita dei singoli funziona. Però non sempre. Quello che il riferimento a una delle cose che abbiamo accennato anche la volta scorsa, la domesticità utilizzabile, che viene da Croce come termine di riflessione, questo sfondo che normalmente funziona e sul quale comunque io mi appoggio, mi ripromettevo sempre, e non ho ancora mai avuto il tempo di farlo, ma prima, almeno quando parleremo della fine del mondo, cercherò di farlo. Sono abbastanza sicuro che nel libro di Ludwig Wittgenstein della certezza ci siano discorsi che sono abbastanza avvicinabili a questo concetto di sfondo, perché ricordo che Wittgenstein in quel libro, che è come la fine del mondo, un libro che non ha scritto lui, ma dopo la sua morte nel 51, suoi allievi, collaboratori eccetera, insieme a quasi tutta la sua opera edita, hanno messo insieme, basandosi sulle sue note, sugli appunti che aveva lasciato eccetera, anche Wittgenstein segnalava come tutta l'opera dell'umanità è storia, è cultura, è modificazione, è mobile, è trasformazione, ma segnalava che non tutta sullo stesso piano. Ci sono parti dell'esperienza e delle cognizioni umane che fanno da sfondo al resto. E lui usava l'immagine del fiume e dell'alveo del fiume entro cui scorre l'acqua. Noi vediamo l'acqua che scorre velocemente, la corrente che scorre velocemente, e quello per noi è il movimento. Anche l'alveo però è una cosa che non è sempre stata così, e anche se impercettibilmente, mentre la corrente scorre, si modifica, si erode, si assume forme leggermente diverse. Anche l'alveo è una cosa che si modifica, ma certo in termini molto diversi rispetto alla corrente che contiene. Questi sfondi, questi alvei, fanno in qualche modo da scenario sullo sfondo del quale l'azione più, diciamo, dinamica, più drammatica si svolge. Ma tutte e due fanno parte della storia e tutte e due sono di fatto opera dell'umanità, solo che certe cose magari sono state fatte molto tempo addietro e quindi mi sembra che ci siano sempre state, finché magari non avviene un rivolgimento, un cataclisma qualsiasi, le apocalissi culturali di cui parla nella fine del mondo. L'economico, signorelli, l'economico è l'ambito in cui inauguralmente la vita culturale emerge dalla vita, in cui l'esserci si manifesta prioritariamente, ma già compiutamente, come saperci essere e doverci essere. È la creazione dello sfondo. È sulla base di un progetto comunitario della utilizzazione possibile che questa mondanizzazione si realizza. L'economico, come valore della securitas, è anche fondamento della costituzione della societas. Questo sfondo di sicurezza, che è prodotto dal fatto che io oggi vedo, entrando nel mondo, che bene o male quello che c'ho intorno funziona, devo trovare il mio posto, ma non devo ricostruire da capo un'università per poterci andare, non devo costruirmi la macchina per poterla guidare, eccetera, eccetera. Trovo cose e funzionano, mi inserisco in questo. È uno sfondo di sicurezza che è la base della società e del fatto che un tessuto sociale e di relazioni sociali si mantenga e diciamo si prosegua nel tempo. Questo è un aspetto che Signorelli sottolinea, perché normalmente trattando delle interpretazioni di Martino si può essere tentati di sottolineare sempre l'aspetto appunto della crisi, del dover essere, eccetera, eccetera, ma non c'è solo quello, come dicevo prima. Rimangono, dice Signorelli, estremamente importanti le indicazioni sulla securitas, cioè quella agevolezza che si crea nel corso del tempo e che ogni generazione, ogni comunità trova fatta nel mondo, quando nel mondo comincia a starci, della securitas, concetto che equilibra dialetticamente quello di rischio legato alla crisi della presenza e anche quello di élan moral. Ora spiego. La vicenda umana è a rischio, ma pure sicurezza. È ineludibile dover essere, ma è anche agevole abitudine. Ci sono i due aspetti. Élan moral, slancio morale francese, è un'espressione che De Martino usa per contrapporsi a quella che spesso si è usata di élan vital, slancio vitale. De Martino sottolinea come costitutivo e originario e primordiale dell'umanità in quanto umana lo slancio morale, cioè il fare, la spinta al fare, l'esserci come doverci essere e sapere di esserci. E non solo sapere di esserci, anche doverci essere e fare in conseguenza, slancio morale, che però appunto, se uno diciamo insiste solo questi due aspetti, che sono effettivamente aspetti caratteristici e caratterizzanti della teoria di De Martino, sembra che sia una teoria solo, diciamo, che non prende in considerazione quella che è la vita quotidiana, la normalità e dei singoli e delle comunità. No, ci sono entrambi gli aspetti. La sicurezza e la agevole abitudine che proviene dal proprio primo passo del doverci essere nel mondo, dell'ethos del trascendimento, cioè produrre una domesticità utilizzabile. Un essere a casa, domesticità, sentire il mondo come casa mia, cioè non come qualche cosa di minaccioso e di terribile da dover continuamente affrontare, utilizzabile, cioè la posso usare, mi funziona, non devo sforzarmi più di tanto per imparare, per costruire, per fare ogni volta. Imparo, funziona, finché funziona. Qui siamo nella, diciamo, in tutta una trattazione che in qualche modo delinea il concetto di presenza e quindi i suoi aspetti in positivo. Prima poi di passare a analizzare che succede quando invece le cose non funzionano, e è, diciamo, è l'altra faccia della medaglia, non è una eventualità. Le cose un po' funzionano e un po' no. Nella vita di chiunque funziona così. Si può usare facilmente quel che c'è e si è chiamati a fare di più e ad andare oltre quel che già c'è e quel che già ho. Sempre, comunque. Però ci sono entrambi gli aspetti. Prima di passare appunto al discorso sulla crisi della presenza e poi a dirci qualcosa su come la vede De Martino per i meccanismi di per affrontare la crisi della presenza, diciamo, la Signorelli, un po' a conclusione di questo percorso di ricostruzione del panorama teorico di De Martino, si sofferma in cinque passaggi, direi, lei non li numera ma li numero io, che diciamo identificano la proposta antropologica di De Martino sotto il profilo teorico, per cui secondo lei si può parlare di un'antropologia de martiniana riconoscibile. Il primo punto, lei dice, è che se mettiamo insieme tutte le cose dette fin qui, quindi nel capitolo precedente, tutte le cose che è andata dicendo sul concetto di presenza, noi vediamo che c'è un approccio che vale per tutte le società, per tutti i tipi di società, non solo per i primitivi, per i subalterni, per i contadini, per gli operai, per gli sciamani, per i tungusi, eccetera, vale per tutte le società. Questa dinamica costruzione dell'esserci nel mondo, esserci nel mondo come attività costruttiva, rischiare perennemente che qualcosa non vada, e la consapevolezza, finché ce n'è, ma comunque se no prima o poi ci sbattiamo la faccia e la dobbiamo assumere per forza, che nulla è dato mai per sicuro. Qualsiasi conquista facciamo è sempre una conquista in fieri, e che va rinnovata e rimodellata e restaurata perennemente. Questo vale per tutte le società, è una concezione dell'umanità. Né la fine del mondo, nell'ultimo progetto, diventa la società occidentale, e la modernità diventano proprio al centro, si pongono al centro del discorso, diventano le protagoniste del discorso. Naturalismo, storicismo e etnologia se la pigliava con gli etnologi classici, che si occupavano di popoli lontani, soggetti al dominio coloniale, quelli che allora si chiamavano i primitivi. Mondo magico è lo stesso contesto etnologico, con in più una robusta proposta teorica sua. I tre libri che scrive sulla base del decennio di indagini etnografiche nel nostro meridione si occupano di quella che Carlo Levi ha chiamato la civiltà contadina, e non De Martino non accetta questa definizione, ma si tratta di lamentazione funebre, si tratta di bassa magia cerimoniale, si tratta del tarantismo, quindi fenomeni riconducibili ad ambiti popolari, che lui in ciascuno dei tre libri, che ci sia un efficace impianto storicista o no, come Clemente mette in dubbio, secondo il dubbio che ci mette sopra Clemente, ma comunque lui fa sempre un tentativo di ricollegare gli aspetti, diciamo, delle culture popolari con quelli delle culture d'élite, però è colte, però lui studia etnograficamente le culture popolari. Con la fine del mondo il discorso si allarga proprio all'umanità in quanto tale, e vengono in primo piano le riflessioni da cui un po' era partito, cioè sulla crisi della coscienza occidentale. Quindi la prima osservazione che fa la Signorelli è: le riflessioni di De Martino, se uno le prende per strumenti per pensare utili, sono in linea di potenziale applicabili a tutte le culture umane, cioè non sono limitate appunto al mondo di cui si occupavano tradizionalmente gli studi etnologici, cioè i popoli non europei, e se in ambito etnologico, in ambito europeo, le classi popolari. È un tentativo di riflettere sulle dinamiche culturali che investono tutta l'umanità e tutte le società. Il secondo punto è che l'idea del dramma della presenza, dramma inteso in senso teatrale, azione, movimento, non solo in senso negativo, guaio, dramma, attività dell'umanità sulla scena della storia, del dramma della presenza, cioè lotta per l'esserci, lotta contro il rischio di non esserci, e se uno finisce a non esserci perde anche l'essere, se si perde il ci si perde tutto, se si perde la coscienza, la consapevolezza, la capacità di attività, ci si perde. L'espressione che De Martino usa spesso: la possibilità di essere in qualsiasi realtà culturale, non è che si perde solo la propria, si perde, è come se si staccasse proprio la spina e si spegne la macchina, non c'è più corrente. Questa idea del dramma della presenza, questa idea dinamica della storia umana ha un diciamo un effetto che è quello di storicizzare il negativo e superare la necessità di sue spiegazioni metafisiche. L'idea di una crisi della presenza sempre possibile, e ora appunto ne stiamo per parlare, il fatto che questa faccia parte dell'esperienza umana come corrispettivo del fatto e ingrediente del fatto che l'esperienza umana è fatta di continua costruzione che produce mondo ma che non sta in piedi da solo, c'è sempre bisogno di lavorarci perché rimanga in piedi, fa sì che non abbiamo più bisogno di dare la colpa a qualcun altro della presenza del negativo nella storia. La storia siamo noi da tutti i punti di vista, per quello che riusciamo a fare di buono e per quello che non riusciamo a fare, per ciò che non riusciamo a superare. Poi appunto c'è il catalogo proprio dei problemi che possono far insorgere quelle che De Martino chiama crisi della presenza e che largamente sono esterni all'esperienza umana. Una guerra ce la facciamo da soli, ma la grandine, la siccità, la desertificazione, la morte non ce li facciamo da soli, o perlomeno largamente. Però il ricondurre comunque all'interno della dinamica delle relazioni umane anche il tema del negativo fa sì che appunto, diciamo, è una parte di quella approccio laico che è, come ho detto già varie volte, una componente costitutiva dello storicismo, anche dello storicismo idealistico crociano e di altri. Non ho bisogno di una metafisica del male, mi basta la fisica. Anche il negativo nell'economia del discorso di De Martino è ricondotto all'interno dell'esperienza umana. Una terza caratteristica delle riflessioni de martiniane che la Signorelli individua è quello che lui è abbastanza libero da meccanicismi, determinismi, dualismi, fissismi, un sacco di ismi, che vuol dire che le cose stanno lì e non si muovono. Da qualche parte mi sembra abbiamo già parlato della reificazione, no, ne parleremo oggi a proposito del male, della sanità e della malattia. De Martino ha un approccio per cui appunto essenzialmente la cultura è dinamica, che è faticosa. Non è solo faticosa perché c'è anche la Securitas, ma è anche molto faticosa per molti aspetti, però la fatica è un muoversi, capacità di aggredire le cose, di spostarle, di modificarle, ed è storia. E se tutto è storia, nulla sta mai fermo dov'è. Per cui ci sono i primitivi e i civilizzati, i buoni e i cattivi, quelli dentro e fuori la storia, i sani e i malati, eccetera eccetera. Nella ricostruzione di Signorelli, che personalmente trovo abbastanza convincente, l'accento in De Martino è sempre sulla storia, sulla dinamicità, sulla trasformazione di cui l'umanità è attrice e autrice, e mai sulle parti fisse in commedia. Una quarta notazione riguarda ancora il tema della domesticità utilizzabile e del carattere primordiale dell'ethos del trascendimento, e che ha come conseguenza il superamento di una dicotomia, appunto sempre una separazione con parti fisse, tra bisogni primi biologici di sopravvivenza e etica, come dire, prima sopravvivere, poi fare filosofia. Io per sopravvivere, se sono umano, faccio filosofia. La filosofia mi serve a sopravvivere. Mentre sopravvivo, sto filosofando. Certo, se non sopravvivo, non filosofo. Ma nell'esperienza umana, dice De Martino, l'umanità si caratterizza appunto per il fatto che nasce filosofa da subito. Per i compiti, per i bisogni, per le cose di cui si deve occupare. Ma forse non è un caso se appunto le pitture rupestri sono perfettamente coeve allo sviluppo delle prime tecniche di caccia collettiva, eccetera, eccetera. L'umanità nasce colta o non nasce? È nata, perché noi siamo qui oggi a parlarci, e quando è nata colta. La cultura è coessenziale all'umanità, e questa è, come accennavo un'altra volta parlando di primitive culture, di il titolo ossimorico del libro di Edward Burnett Tylor del 1871, è un'acquisizione degli studi antropologici. Non c'è umanità senza cultura, e non c'è una cultura che naviga in un qualche empireo disincarnato. Le culture sono umane, e non c'è gruppo umano che sopravviva senza fare cultura, senza produrre cultura. Quindi questa separazione fra un prima vivere e poi filosofare non si dà. E il quinto e ultimo aspetto è che diciamo si richiama la nozione di significato umano degli accadimenti per dire che nell'approccio di De Martino non si dà una possibilità di un'autonomia di una scienza classificatoria, definitoria delle culture. Si studiano le culture e l'umanità che le produce perché si studiano i significati umani degli accadimenti, cioè quello che per le persone, per i gruppi è il senso del loro essere al mondo, senso anche qui in senso molto lato e articolato, non è che tutto è uguale, ma comunque non ci sono gruppi umani e culture umane che non possano essere, che non debbano essere studiate da questo punto di vista. E il metodo che De Martino propone, al quale accenna in varie opere, non lo sviluppa particolarmente questa osservazione, ma Signorelli richiama l'attenzione su questa, è quello che in De Martino si trova appunto variamente sparso in varie opere, menzionato come rigenerare mentalmente le pretese umane, cioè il lavoro dell'etnologo è in qualche modo dell'etnologo storicista, secondo l'assunzione di De Martino, è quello di riuscire a ricostruire il senso della produzione di determinate istituzioni culturali per i gruppi umani che le hanno prodotte. La Signorelli cita un articolo di un antropologo che si chiama Pier Giorgio Solinas, che è stato, come Pietro Clemente, uno degli allievi di Alberto Mario Cirese, è uno di quelli che Cirese, vantandosi, disse: io non sono, Cirese insegnò 15 anni a Cagliari, io non sono andato in Sardegna a colonizzare i sardi, ma ho esportato i sardi sul continente. Cioè i suoi allievi come Solinas e Clemente hanno poi, sono stati tra i più importanti antropologi italiani, sono stati nel senso che non insegnano più, ma per fortuna sono tutti e due vivi e vegeti e operativi. E Pier Giorgio Solinas scrisse un articolo in un convegno sul De Martino del 97, edite, cioè i cui atti sono stati editi nel 97, esattamente su questo tema del rigenerare mentalmente le pretese umane. Una delle notazioni di Solinas che la Signorelli riprende, essendo molto d'accordo, è la differenza che De Martino traccia quando fa questa... usa questa espressione rigenerare mentalmente le pretese, la differenza tra rigenerare mentalmente le pretese e rivivere. De Martino dice: io etnologo non voglio e sono contrario a quelli che dicono che rivivono le esperienze altrui, che si fanno sciamani, che si fanno cacciatori, che si fanno eccetera eccetera. E questo è un tema che arriva anche nell'antropologia contemporanea. Un famoso antropologo, cioè famoso nel senso che ha scritto libri di grande successo come Carlos Castaneda e tanti altri, hanno esattamente teorizzato questa via: rivivere, cioè farsi immedesimarsi nelle culture che si studiano ed essere come loro, tarantare con le tarantate. Ora la signora gli dice: se vai e studi il tarantismo e vivi, anche se loro 20 giorni e non di più, in piena immersione e in piena tentativo di sintonizzazione anche umana con queste persone, o il De Martino che dice: io andavo nelle case, nelle loro case, come ricercatore di umane dimenticate storie, c'è una forma di empatia, di partecipazione. C'è una retroazione sul ricercatore, lo vedremo nei tre saggi che nel 49-53 che leggeremo subito dopo di De Martino. C'è una messa in campo del sé emozionato, ma questo non vuol dire negarsi, perdere la consapevolezza di sé e della differenza e della distanza. Nel saggio di Solinas si sottolinea quanto questa distanza sia incolmabile come problema teorico e anche umano tra il ricercatore e le culture osservate. Mentre fa ricerca, il ricercatore, dice De Martino, deve essere il ricercatore e non è il tarantato e non è il lamentante funebre e non è l'esercitatore di magia. L'aspetto del coinvolgimento emotivo, etico, politico in senso stretto e in senso lato sono perfettamente presenti, ma non sostituiscono l'approccio conoscitivo. Rigenerare mentalmente le pretese è lo sforzo che è indistruttibilmente, possiamo dire, intellettuale e cognitivo di chi, come diceva la Signorelli, scandalizzandosi che lui dicesse: vabbè, lei è matta, si va a sposare e se ne va a Cosenza. Era un intellettuale per cui viveva e pensava se stesso vivente e le persone con cui aveva a che fare mentre viveva con loro e condivideva delle esperienze. L'aspetto della riflessione, l'aspetto dell'elaborazione intellettuale è una cosa che non è scioglibile come una una pillola di Alka-Seltzer in un bicchiere d'acqua nella cultura osservata. C'è chi lo teorizza, c'è chi lo ha praticato. De Martino è contrario a questo, e quando parla di rigenerare mentalmente le pretese umane sta parlando di un approccio conoscitivo che appunto è distinto e non vuole ridursi al rivivere le pretese, cosa nella quale non crede, e se uno riesce a rivivere le pretese si è fatto altro da quello che era quando è partito per fare la ricerca, il che va benissimo, può andare benissimo se quello è ciò che uno vuole fare. Non è ciò che vuole fare De Martino, e Signorelli è d'accordo con questa impostazione. Non ricordo se nel saggio di Solina o da qualche altra parte ci si riferiva al solito diario di Malinowski come testimonianza di questo dramma che il ricercatore che va a fare ricerca sul campo effettivamente vive. Bronislaw Malinowski è stato diciamo un po' il fondatore dell'antropologia moderna col metodo dell'osservazione partecipante, che lui non chiamò così ma che praticò per primo e fondò, non unico peraltro, nel suo tempo, cioè gli anni tra i 10, gli anni tra il 15 e il 25, diciamo. C'erano vari antropologi di formazione britannica in giro per le colonie britanniche che praticarono gli stessi metodi di Malinowski, ma lui fu l'unico che riuscì a farsi eroe fondatore, consapevole di questo, del metodo dell'osservazione partecipante. Cioè lui se ne partì dalla Gran Bretagna perché il suo maestro Seligman gli procurò i finanziamenti, in Oceania in sostanza, e si trovò lì mentre scoppiò la guerra. Lui era ancora suddito polacco perché era di nascita polacca e quindi era un nemico dell'impero britannico, quale però graziosamente e lungimirantemente gli concesse considerando una specie di confinato, la possibilità di fare ricerca sul campo. Quindi tra il 14 e il 18 Malinowski stette alle isole tra Costa del Papua Nuova Guinea e isole Trobriand soprattutto, e fece ricerca sul campo da solo, imparando la lingua e registrando. Tra l'altro è stato uno dei primi a far uso di fotografia sul sito della London School of Economics, dove Malinowski ha lungamente insegnato. Trovate un migliaio di fotografie scattate da Malinowski alle isole Trobriand, tutte che stanno lì sul sito della London School, e registrando il più possibile di quello che vedeva, osservava. Ha scritto numerose monografie su questo ed è stato considerato un po' il padre fondatore dell'approccio moderno dell'antropologia, che poi si è chiamata funzionalista. E lui era uno che appunto voleva ricostruire il punto di vista dei nativi, eccetera, e scrive queste monografie che sono considerate le prime di tante altre che hanno seguito dell'antropologia classica degli anni tra i 20 e il primo dopoguerra, diciamo. È morto presto perché ha avuto un infarto nel 42 mentre era in America, c'era la guerra in Europa, lui ebbe un invito per insegnare in America e ci rimase per via della situazione bellica in Europa, morì. E tra le sue carte dopo poco fu trovato un collaboratore che conosceva anche il polacco, trovò dei taccuini, e la sua seconda moglie, Veletta, decise di pubblicarli. Nel 67 uscirono questi rapporti diari che erano relativi a tre periodi di presenza sul campo in questo quadriennio che era stato fra Trobriand e Australia, perché stava tipo sei mesi, un anno sulle Trobriand, tornava in Australia, lavorava sul materiale e poi ritornava sul campo. Ha trovato un modo di sposarsi, fidanzarsi, sfidanzarsi, insomma varie peripezie collaterali. Vengono pubblicati questi diari, dai quali emerge una figura di ricercatore estremamente tormentato, che non ne può più di stare sul campo, che non sopporta più questi nigger, cosa non banalissima. La parola nigger in inglese vuol dire negro, che si usava una volta e che poi è diventata un insulto, e dunque è corretto dire black e non nigger, black people. Nel diario c'è scritto negri, ma negri è una traduzione in inglese di questo testo che era scritto in una miriade di lingue, essenzialmente in polacco, un po' in inglese, anche in kiriwino, cioè la lingua delle Trobriand che lui aveva imparato. C'era un po' di tutto e quindi non è proprio evidentissimo che cosa intendesse lui, ma cita per esempio la famosa frase, ce ne siamo occupati nel corso del primo semestre, perciò sono fresco di studi, che prendeva da Cuore di Tenebra di Conrad, che Kurz, leggete Cuore di Tenebra di Conrad, l'avrò già detto e lo ripeto, sterminate quei bruti. La cosa finale che dice Kurz, l'agente commerciale belga, anzi di origine inglese, che si trova lì a operare e che aveva scritto un meraviglioso opuscolo per l'incivilimento dei barbari, in sostanza, detto crocianamente, ma a un certo punto c'era una veloce annotazione a mano che diceva sterminate tutti quei bruti. Lui, che era diventato una specie di re locale, amato e idolatrato dalle popolazioni indigene del Congo dove si era trovato a operare, e che non si capiva se si volesse fare in realtà indigeno o volesse tornare indietro, è una cosa molto complicata e meravigliosamente resa da Conrad, però c'è sta frase: sterminate quei bruti. E Malinowski, che voleva essere il Conrad dell'antropologia, disse a un certo punto, e cioè innovare la comunicazione, la capacità comunicativa degli antropologi, che fino allora uno dei suoi maestri, Rivers, dice lui, è stato il Rider Haggard, che era una specie di Salgar, insomma, di scrittore di opere di avventure di ambientazione esotica di grande successo ma di basso livello qualitativo. Dice: io voglio essere il Conrad dell'antropologia. E quindi cita questa frase anche lui: sterminate quei bruti, non ne posso più di stare qui in mezzo a tutti questi. E non fa che pensare alla sua fidanzata, che forse non è più la fidanzata, quella che sarà sua moglie e lo sarà veramente, eccetera eccetera. Non fa che bere, ubriacarsi, fissarsi con le medicine, leggere romanzi a più non posso e sentirsi in colpa perché legge romanzi e non fa etnografie e non intervista quei bruti, eccetera. Quindi è una presa diretta della realtà che vive l'antropologo sul campo, che di sé e della cultura osservata aveva dato un'immagine assolutamente monumentalizzata nelle sue opere. Adesso sto un po' banalizzando perché questo è un lungo inciso che sto facendo, ma cosa naturalmente molto più articolata. Però il grande Malinowski, che non ne poteva più di stare lì, si viene a scoprire. Grande dibattito, ma si aveva il diritto di spiarlo dal buco della serratura o dobbiamo limitarci a quello che lui aveva deciso di scrivere deliberatamente, e quel diario non era destinato alla pubblicazione? Di fatto, nel corso del tempo e per vicende che Malinowski non poteva prevedere, l'antropologia riflette molto su se stessa, sulle sue capacità di raccontare il mondo diverso dall'autore del racconto, le culture che non sono quelle dell'autore del racconto, eccetera, e quindi era già venuta per conto suo rimettendo in discussione l'autorialità degli antropologi, che nelle monografie classiche rimaneva un po' celata, e la discussione un po' di Grottanelli, che dice l'antropologo obiettivo e esente da influssi, da valori e non schierato, e quindi l'idea dell'antropologia come una scienza esatta, e quelli che dicono è impossibile, e la scoperta delle inesattezze di questa scienza dentro i libri dell'antropologia, e vedere quanto per produrre una monografia che sembri convincentemente una monografia da scienza esatta, questa non somigli tanto a quello di cui parlava, che non ci sta più tanto dentro a una monografia così combinata. La pubblicazione dei Diari di Malinowski cade dentro questa situazione e di fatto salva Malinowski dall'oblio, perché all'inizio sono prevalenti le reazioni negative. È interessantissimo, l'evolversi, diciamo, del dibattito che c'è intorno a questa pubblicazione, per cui all'inizio i colleghi ancora in vita di Malinowski, che erano abbastanza scandalizzati di questa pubblicazione, e dicevano: ma anche questo è solo un pezzettino di lui, noi che lo abbiamo conosciuto bene come essere umano, se vogliamo parlare dell'umanità, questo è solo una parte del suo essere. Allora anche questa è un'oggettivazione indebita che viene fatta, e quindi c'è stata molto. Di fatto poi questi diari di Malinowski sono stati assunti come una delle dei contributi più importanti e originali agli studi antropologici, e assimilati a riletture di carattere antropologico, per esempio proprio di opere come Cuore di Tenebra, un po' come ho già menzionato il fatto che Cristo si è fermato a Eboli, all'epoca è stato ricevuto in modo abbastanza polemico da certi ambienti dell'intellettualità politica e scientifica. E poi alcuni antropologi come Clemente e Fabre lo hanno considerato una grande monografia etnografica. Quindi le cose cambiano, il punto di vista dei nativi studiosi cambia, e anche la ricezione e la valorizzazione di determinate opere cambia. E la testimonianza di questo disagio dello stare sul campo, di questa impossibilità di risolvere il rapporto tra quello che fa ricerca e le comunità che ricerca, quando questo scarto è così forte, che poteva essere tra Malinowski e i Trobriandesi nel 1900, tra 14 e 18, è un tema che ha attraversato tutta la storia degli studi. De Martino è, appunto, testimonia di questa difficoltà, esponendola esplicitamente in vari passaggi delle sue scritture, e questa tematizzazione del ricostruire mentalmente le pretese è una, diciamo, delle formule che in qualche modo qualcuno ha considerato anche precorritrici rispetto, che stiamo parlando degli anni 50 in Italia, rispetto a discussioni posteriori di decenni, e che sono cominciate in ambito anglosassone e poi francese, non italiano. Ma insomma, ho fatto un lungo inciso per segnalare un nesso possibile. Non so se consigliarvi di leggere il Diario di Malinowski, quello agli apprendisti antropologi sicuro. Cuore di Tenebra a tutti. la crisi della presenza e le istituzioni e i meccanismi culturali che le società e le comunità mettono in campo per rispondere alla crisi della presenza sono i passaggi successivi della ricostruzione che fa Signorelli. Che cosa è la crisi della presenza? Come si manifesta? Da cosa viene determinata e come si reagisce a questa crisi? Sono un po' i suoi passaggi. Anticipo subito che in cosa consiste, come si manifesta e come si reagisce. Comunque, tutti e tre questi elementi vedono in campo sempre insieme tre aspetti: la dimensione individuale della crisi, la reazione sociale alla crisi e l'origine che informa la reazione sociale, ma anche lo stesso manifestarsi della crisi. A un certo punto, sempre per anticipare e per andare disordinatamente, la signora gli dice, De Martino, che era così diffidente, se non ostile, rispetto alla prospettiva del relativismo culturale, dice, attenzione, perché ogni società si fa la sua mappa, ogni cultura si fa la sua mappa degli stati di crisi. Ciò che è crisi per una cultura non lo è per un'altra. Il modo di risolvere una crisi per una cultura non funziona in un'altra, e così via. In qualche modo è vero, è giusta la critica relativista, dice De Martino, non esiste della normalità, della sanità, e tutto quello che non somiglia al comportamento sano e normale dell'uomo maschio occidentale è patologico, critico, eccetera, eccetera. Questo non è vero. Ogni cultura ha la sua mappa delle crisi e di ciò che ci ricade dentro e di come le si fronteggia, e quello che si può fare come ragionamento transculturale è riconoscere appunto il fatto che ci sono dei meccanismi che portano a una crisi e ci sono sempre dei meccanismi che consentono di reagire a una crisi, ma di fatto si sta male nei modi in cui la nostra società prevede che sia possibile stare male. E se stessi in un'altra società, starei male in un'altra maniera, e mi sicurerebbe, se mi sicurasse, in un'altra maniera. Questo è l'orizzonte culturale, cioè lo sfondo mutevole anch'esso, per carità, perché è storia, perché è cultura, perché è prodotto umano, ma mutevole, che muta molto lentamente e che per un lungo tempo fa da strumentario al quale si può attingere per fare fronte, ma anche per definirsi in qualche modo. In Sud e Magia e in La Terra del Rimorso, l'etnografia delle equipe De Martiniane, l'ultimo capitolo della Signorelli è dedicato appunto alla ricerca sul campo di De Martino, come faceva ricerca sul campo, e quindi su questi aspetti ci si torna. L'etnografia in Basilicata e in Puglia ricostruisce le modalità dello stare male, che si manifesta sempre individualmente, e le modalità del fronteggiare questo stare male, entrambe rispondono a un condiviso orizzonte culturale, un orizzonte culturale condiviso dalla comunità. Appunto, si sta male nelle modalità che la collettività prevede possibile. Se ho un blocco della, se sono una neomamma e non ho più latte per il mio bambino, e quella è una crisi gravissima, perché non è che c'ho il latte in polvere che vado a prendere alla farmacia, la farmacia non esiste, anni 50, Basilicata interna, non c'è manco il dottore, se è per questo. Se ho un figlio devo avere il latte, se no il figlio non sopravvive. Se mi si blocca il latte, e succede, questo probabilmente è frutto di malocchio. Se è frutto di malocchio, io c'ho l'operatore magico che mi sa fare una diagnosi e mi sa aiutare a superare questa cosa. Ora, come nel caso della morte, se esiste veramente una causa fisiologica del blocco mammario, non c'è olio e incantesimo che tenga per farlo ritornare, ma una serie, ho menzionato questo perché è una delle cose più documentate nella etnografia di Sud e Magia, ma ci sono una serie molto ricca di casistiche di malesseri che chi è portatore del malessere e soprattutto la comunità che lo circonda sanno ricondurre a una eziologia, cioè a una panorama di cause possibili che si sanno, e l'intervento della comunità nella diagnosi è un ingrediente, diciamo, del meccanismo, un ingrediente fondamentale del meccanismo. Per le tarantate è riportato spesso e volentieri il racconto del fatto che a certi comportamenti, a certe sensazioni fisiche di malessere, la vicina, la comare, eccetera, avanzano l'ipotesi di diagnosi: è t'appizzicato la taranta. E quindi interviene una diagnosi di collettività e un operatore magico, nella fattispecie il gruppo musicale che esegue determinate musiche, e se c'è una certa reazione, allora sì, t'ha pizzicato la taranta. E si fanno certe cose, si sta male per un tot di tempo, però al terzo giorno, al secondo giorno, al quarto giorno San Paolo la grazia te la fa e smetti di soffrire grazie al lavoro dei musicanti. Cioè c'è un panorama di mali possibili previsti che innanzitutto chi sta male, con l'aiuto di chi gli sta intorno e l'intervento degli operatori magici addetti, diagnosticano e sui quali intervengono. Qui ci stiamo andando oltre, perché poi ci dobbiamo ritornare con la destorificazione, appunto, del negativo, ma l'effetto sostanziale che tutto questo non è tanto sulla rimozione del male fisico e fisiologico, ma sulla possibilità di mettere in condizione chi si sente colpito da questi malesseri di riprendere a vivere normalmente, e quindi magari affrontare qualche conseguenza di questo malessere in un modo razionale, posso andare pure a procurarmi il latte in polvere, se proprio non mi torna il latte mio. Trovo lo spirito di iniziativa, trovo il modo di riuscire a farlo, se proprio la faccenda non si risolve. Nel caso del tarantismo, semplicemente aspetto che la crisi mi torni l'anno prossimo, perché probabilmente così succede, non è che si guarisce una volta che si diventa tarantate, ma per 11 mesi e mezzo conduco una vita normale. Questo è possibile solo perché è un quadro culturale condiviso dalla collettività, in cui chi è portatore del malessere si riconosce e sa di potersi appoggiare, e dentro la comunità c'è chi innanzitutto collabora con la diagnosi e poi chi interviene in quanto operatore magico. È dunque un meccanismo culturalmente determinato e condizionato, e lo scopo è questo: di ritornare ad esserci nel mondo come ero, con il mio livello di consapevolezza, di coscienza, eccetera, prima che la crisi insorgesse. Questo è un po' il meccanismo di fondo. Per spiegarlo, in realtà ho anticipato largamente l'argomentazione e l'articolazione, ma nelle opere in cui De Martino si occupa di questo, di fatto abbiamo sempre manifestazioni individuali della crisi. Abbiamo sempre il fatto che alla crisi reagisca il gruppo sociale e la comunità di cui le singole persone che sono state colpite dalla crisi fanno parte, sia con la diagnosi sia con l'intervento dell'operatore magico. E ciò che fa da sfondo a tutto, l'orizzonte culturale, cioè un patrimonio di conoscenze condivise che garantiscono la comunità e che fanno da supporto alla possibilità per la comunità di continuare a vivere come tale. Una cosa interessante che, vabbè, qui ci sono appunto poi le casistiche, ma che ve lo potete vedere anche da voi. Una cosa interessante che la Signorelli segnala del metodo di indagine di De Martino, anche lei anticipando quello che poi si riprenderà nel capitolo sull'etnografia, è che De Martino, per questa sua opera, diciamo, di ricostruzione etnografica dei casi studiati, opera a ritroso, cioè parte dalla ricostruzione dell'intervento degli operatori magici e poi va alle cause, cioè a quell'approccio che dicevamo della ricostruzione delle pretese, rigenerare mentalmente le pretese, ricostruire il punto di vista dei nativi. Dice Signorelli: De Martino si serve spesso del percorso, per così dire, all'indietro, a partire dall'osservazione di una pratica magica, magico-religiosa, esorcistica, che ha già tutti i caratteri del rito, cioè della pratica risolutiva della crisi e reintegratrice della presenza, egli, con l'aiuto dei partecipanti al rito stesso, cioè l'osservazione del rito e il dialogo sui meccanismi del rito con i partecipanti, risale alle cause scatenanti della crisi, vale a dire al mito che ne spiega l'eziologia. Così la danza delle tarantate consente di risalire al morso della mitica taranta, così l'esorcismo contro il mal di testa o l'ingorgo mammario consente di risalire al mito del malocchio e della fattura. È un autentico percorso di ricerca sul campo di tipo antropologico. Quando fa l'indagine sul tarantismo, per esempio, succede che la prima mossa che fa il gruppo di De Martino è riuscire ad avere la dritta di un esorcismo coreutico musicale in atto che stava avvenendo a casa della famosa Maria di Nardò, a Nardò appunto, che non si chiamava Maria, ma questa figura di Maria di Nardò meriterebbe un excursus, un inciso lungo come quello del dialogo di Malinowski, perché poi naturalmente si è saputo chi era, e la povera hanno continuato ad andarla a intervistare in seguito, anche a video intervistare, e ha reagito malissimo, parlando malissimo dell'esperienza che aveva avuto con l'equipe di De Martino, dicendo che non ne poteva più di questa vicenda e di essere messa in piazza in questo modo. Quindi, diciamo, a seguire poi i percorsi delle persone che sono oggetto di indagine etnografica vengono fuori anche quadri che, appunto, come nel diario di Malinowski, animano in modo assolutamente imprevisto il quadro che noi ci faremo semplicemente leggendo i libri degli antropologi, anche armati delle migliori intenzioni, come Ernesto De Martino. Ma insomma, l'equipe finisce in casa della persona che nel libro è chiamata Maria e assiste per alcuni giorni, per un giorno e mezzo mi pare, ma era già cominciato in precedenza, all'esecuzione del rito coreutico musicale, cioè del piccolo gruppo di suonatori, il violino, la chitarra e il tamburello di Zia Tora, che suonano e Maria che danza, poi si interrompono, eccetera, con le varie fasi, danza a terra, danza in piedi, eccetera, eccetera. Poi vedranno anche altri casi all'opera, poi vedranno la fase, diciamo, disgregata, questi sono casi tutti individuali, una messa in scena collettiva nella cappella di Galatina, ma senza l'intervento dei musicanti, e quindi, diciamo, con De Martino dice, e Signorelli nella sua ricostruzione di molti anni dopo pensa che forse avrebbero avuto delle altre piste di indagine e non limitarsi a considerarlo solo un'espressione di malessere, ma in cappella, vedendo queste poverette che a terra si dimenano senza ritmo, senza senso, senza sbocco, come era in casa eseguendo danze e movimenti rispondendo all'andamento della musica, e questo rispondere è esattamente parte della cura. In cappella questo non c'è, perché c'è poi tutta la ricostruzione, ma davvero di questo non parliamo, dell'intervento della religione e quindi la figura di San Paolo, che è in parte identificato con quello che manda le tarante e in parte il salvatore, e comunque non ammette sceneggiate di balli, suoni e canti in cappella, non si può ammettere questo, e quindi lì c'è una semplice apparentemente esibizione di malessere, e dopo la cappella le ricercatrici donne riescono a fare un censimento delle tarantate che nella zona erano tali all'epoca, e dopo ancora vanno a intervistare grosso modo tutti quelli di cui hanno raccolto dati in cappella, e quindi è davvero un percorso a ritroso. entrano in media stress, vedono che cosa succede a casa di Maria e poi pian pianino ricostruiscono un quadro, parlano con le persone, raccolgono le esperienze di ciascuno, ciascuna, sono praticamente tutte donne tranne due, e viene fuori un quadro interpretativo. Ma come appunto sottolinea Signorelli in questo passaggio, è un percorso a ritroso. Il rapporto con la psicologia, la psichiatria e la psicoanalisi, una cosa che segnala appunto la Signorelli è che nell'equipe di ricerca di De Martino c'era non solo sempre Vittoria De Palma, non solo quasi sempre Diego Carpitella per l'aspetto musicale eccetera e dell'effettuazione delle audio riprese, ma c'era molto spesso una figura medica secondo la medicina tradizionale occidentale. Giovanni Gervis e la moglie Letizia Comba, Emilio Servadio nel 57, aveva avviato poi per gli studi del progetto La fine del mondo un progetto di collaborazione con Bruno Callieri, sono tutti psichiatri o psicologi. De Martino ha una ipotesi interpretativa netta su questi fenomeni che va a studiare, e che cioè che si tratti di meccanismi culturali all'opera, secondo quelle tre elementi che dicevo prima, quando viceversa nella letteratura tradizionalmente erano stati liquidati come qualche forma di malattia psicosomatica e malessere psicosomatico, per lo più di carattere isterico eccetera, perché si tratta di donne e quindi anche malanni tendenzialmente di serie B, magari un po' inventati così. De Martino intanto nel suo schema interpretativo, in questa esposizione disordinata che sto facendo non l'ho detto, ma insomma non è che nega che la crisi della presenza possa ricondursi a cause somatiche, può, e quando è così l'intervento medico, farmacologico eccetera è non solo utile ma necessario, ma non ritiene, e soprattutto per i casi concreti che ha indagato in questo decennio di etnografia meridionale, che quella sia la cosa esplicativa, l'ipotesi esplicativa con la quale liquidare la questione. Ma comunque lui i medici appresso se li porta e li fa intervenire, li fa intervistare le persone con cui lavora e è oggetto di etnografia, perché loro dal loro punto di vista di tecnici, di specialisti, lo confermino nella idea che non siano questioni da risolvere sotto il profilo medico, ma che ci sia molto altro in opera. Ed è qui, in questo contesto, parlando del rapporto con la medicina, diciamo, nostra, ufficiale, che c'è la notazione in lode del relativismo e dell'etnopsichiatria, e cioè che il quadro norma e fuoriuscita dalla norma vada considerato cultura per cultura, epoca per epoca, luogo per luogo, e non se ne possa dare una codificazione universalmente valida, soprattutto non esemplata sulla semplice diciamo, modello che possiamo proporre noi. Io forse qui oggi mi fermerei, perché se no sì, insomma, sullo scatenamento della crisi e sui meccanismi della crisi, cioè sulla destorificazione, qualche cosa dobbiamo dire, però preferirei farlo con un poco più di calma la volta prossima. Vi ricordo che dunque ci vediamo comunque martedì in aula prima per il seminario Europa, Religioni, Dialogo, che ospiteremo insieme al resto del pubblico che ci porteranno a martedì.